Oggi è Natale, è festa, è un giorno di gioia. E noi siamo qua per onorare il nostro Dio, colui che tutto il resto dei nostri parenti, amici, conoscenti stanno festeggiando. Noi non solo lo festeggiamo a tavola, col corpo, ma lo vogliamo festeggiare nello spirito, con la parola, perché Egli è spirito e vita. Ha detto Gesù, le mie parole sono spirito e vita. Dice, l'uomo non vivrà di solo pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca del Padre. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E oggi vogliamo parlare un pochettino del Natale, no? Magari non tutti conoscono il vero significato del Natale. Grazie. E Natale è un periodo, diciamo, è un tempo, oggi si festeggia, è il giorno della festa, il clou. Ma è un tempo dove noi come Chiesa dobbiamo fare, come dire, dobbiamo pensare, riflettere sul vero Natale. Se vai in televisione sul vero Natale ci saranno una serie di film a non finire. Favole, storie d'amore, storie. Ma io oggi volevo mettere, diciamo, un accento che è la più grande storia di amore, più grande di ogni altra storia d'amore che noi possiamo conoscere, di cui noi magari abbiamo sentito parlare. Parlo di quelle umane, di, che ne so, per noi italiani, Dante e Beatrice, Romeo e Giulietta, eccetera, eccetera. E la storia, queste storie umane hanno un finale sempre triste, dove si piange, dove non si raggiunge mai questa, dove l'amore è solo un pensiero, dove non si concretizza mai. Ma il Natale è una vera storia di amore che si vuole realizzare per ognuno di noi, ma non solo per noi, ma per tutto il mondo. Lode Gesù Cristo. Isaia profetizzò 700 anni prima. Così è scritto in Isaia 9:5, dice, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Pensate voi, i profeti annunziavano la nascita di Gesù. Doveva nascere Gesù. Era ed è il piano di Dio. E il piano di Dio è un piano di amore. Gesù è la storia di amore di un padre, di un figlio. La storia di un padre che, dice la scrittura, che egli era in piena comunione con il padre. Quindi il rapporto tra padre e figlio, stiamo parlando del cielo, era un rapporto intimo, stretto. Tu immagina genitori, padri, madri con i figli, il rapporto che c'è, il legame che c'è. Io non so quanti sono felici che i figli partono, Forse qualcuno... Io non riesco a comprendere questo, vi dico sinceramente, da padre. Ma quando un figlio deve partire c'è una sofferenza. E anche da madre. Forse la madre soffre ancora più del padre. Ma immagina la sofferenza di Dio quando la scrittura dice che è l'amore di Dio, guarda. E per spiegarci l'amore dice questa, una cosa che ha così tanto amato il mondo. Cioè è una storia d'amore. E forse noi dobbiamo comprenderlo ancora meglio affinché noi possiamo trasmettere quello che è il vero sentimento del Natale, no? Che cos'è il Natale, che cos'è? E se noi ci riflettiamo, se non ci fosse il Natale, perché molti pensano, no, la Pasqua è più importante del Natale, ma se non ci fosse il Natale, non c'era la Pasqua, o no? Ora lasciamo stare se il 25, ma stiamo parlando, se Gesù non fosse nato non poteva morire, o no? Quindi prima ancora che l'eternità, prima che il mondo esistesse, nel piano di Dio c'era il fatto che doveva nascere un figlio. Nel compimento dei tempi. I Gingalati 4 è scritto, dice, ma quando giunse la pienezza dei tempi. Cioè la nascita di Gesù non è un momento qualsiasi. È il momento stabilito da Dio. Nel compimento dei tempi, Dio mandò il suo figliuolo. Lode Gesù Cristo. Ecco, noi dovremmo, come dire, riscoprire questa storia d'amore. Di Dio verso di noi, dell'amore di Dio che ha verso ognuno di noi, che noi eravamo morti, dice, nei nostri peccati. Eravamo figli dell'ira, destinati alla morte eterna, lontani da Dio. Dice, mentre noi eravamo immersi nei nostri peccati, eravamo immersi nella nostra vita, lontana da Lui, Egli ci stava pensando, ci stava amando. Non perché noi siamo bravi, non c'è nessuno di noi che merita l'amore di Dio. Noi non siamo qua per meriti, non ci sono meriti. Ognuno di noi era indirizzato lontano da Dio. Ma Egli ha voluto, guarda, Egli ha voluto che noi fossimo qua, che un giorno noi l'avessimo accettato. Cioè, Egli è morto non solo per noi, ma per tutto il mondo. E sai qual è il suo grande desiderio, il suo grande cuore? Che la sua verità, che la sua salvezza possa essere annunziata a tutto il mondo. Dice, quello che noi abbiamo ricevuto, quello che tu hai ricevuto. Però a volte che cosa succede? Che noi non... Dice, che ho ricevuto? Cosa ho ricevuto? Io ho ricevuto vita eterna, salvezza, libertà. E la vera libertà è nel poterlo amare, essere liberi di amare, liberi di ogni condizionamento, io vi dico culturale, sociale, eccetera, ma è spirituale. Prima per me era impossibile amare Dio. Ero rancoroso verso Dio. Pensavo che tutte le negatività della mia vita fossero colpe sue. Così il mondo ti trasmette, no? Il mondo vive questo. Vive, ma perché? Perché ci sono guerre? Perché i bambini muoiono? Perché si dimenticano che sulla terra è stato dato il potere a Satana, Lucifero, con un terzo degli angeli del cielo, qua sono su questa terra, che hanno il potere di dominare sugli uomini, su tutti gli uomini e sui ribelli. Che dice la scrittura? Che dominano sugli uomini e poi sui ribelli. Quando parla sui ribelli parla di chi ha conosciuto la verità e si ribella. Egli ha il potere di dominare, di schiavizzare. Egli ci ha dato la libertà, ma noi la dobbiamo acquisire questa libertà. Egli ci ha dato le sue promesse, ma se le sue promesse rimangono là e non le prendiamo, non le vogliamo vivere, ritorniamo a vivere quello che è l'intenzione di questa terra, di questa dimensione spirituale terrena. Egli è venuto per liberarci dalla schiavitù spirituale, dalla schiavitù del denaro, delle passioni. Lode Gesù Cristo. Il Natale è anche una storia d'amore di una madre e di un figlio. E l'amore della madre è diverso da quello del padre. Io a casa mia, quando qualche figlio nostro deve partire, c'è il lutto. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma se noi ci riflettiamo, Maria ha sofferto dell'amore come madre di Gesù o non ha sofferto? Vedi, il Natale è una storia d'amore. Una storia di un padre con il figlio, di una madre con il figlio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. È una storia di fede, è una storia di una madre, di una donna che è piena di fede e accetta. Accetta le parole dell'angelo. Era stata scelta. La scelta era caduta su una ragazza limpida, piena di fede. E lei disse all'angelo, ma come possono avvenire queste cose? Possono accadere queste cose? Ma noi sappiamo che è scritto, tutto accadde per opera e virtù dello Spirito Santo. Poi immagina la storia di Maria, Giuseppe, altro esempio di fede, anche lui un padre. Forse noi dobbiamo imparare a vivere, a considerare l'amore di Dio e non cadere, come dire, nello spirito di questo mondo, dove tutto si conclude in affari, azioni, passioni, bere, mangiare, divertirsi. Maria si sottomette alla volontà di Dio, si sottomette e sottomettendosi alla volontà di Dio si è esposta. Vede l'amore di Dio? L'amore che è in Maria è un amore immenso. Tu immagina 2000, più di 2000 anni fa, quando queste cose sono avvenute. Lei che era incinta, Giuseppe che non era il padre, e l'obbrobrio, no? Le critiche, anche Giuseppe, cioè Gesù nasce in una situazione, non è nato in una, come dire, non è nato nella, come vediamo in televisione, è nato in una situazione molto difficile, sociale, politica, economica, culturale. Dice che viaggiarono sino a Betlemme, sono 90 miglia. Un viaggio faticoso. E dove nasce Gesù? In una mangiatoia, non in un albergo a 5 stelle, superior. Lode Gesù Cristo. È una grande storia d'amore, il Natale, di cui noi dobbiamo entrare nello spirito, la dobbiamo vivere, se vogliamo trasmettere, perché Dio ci ha chiamato a fare cosa? Perché il Natale è l'inizio, sai che cos'è? È l'inizio del regno. Perché è nato un re. I tre re magi stavano cercando il re di Israele. Ricordate la storia? Non voglio ora. Ma il regno inizia con la nascita del re, con la nascita di Gesù. Lui, quando nella maturità entra nel ministero, inizia a predicare il regno di Dio, il regno dei cieli, il regno suo, perché lui è il re di questo regno. Lode Gesù Cristo. Il centro di ogni cosa è Cristo, fratelli. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Luca 2, versetto 34 e 35 dice, c'è la profezia di Simeone, tu immagina i genitori che ascoltano questa profezia, che in questa profezia parla della vita, della nascita, ma anche della morte. Non so se una mamma, quando sente uno che, quando nasce un bambino, se ti parlano della morte, sei felice. Dice, questo bambino è stato mandato come segno da parte di Dio, ma molti si opporranno a lui. Così saranno svelati i pensieri di molti e una spada trafiggerà la tua stessa anima. Una madre che sente che il figlio è nato per morire, perché Gesù è nato, doveva compiere l'opera della croce. Egli è nato e con lui nasce il regno di Dio, cioè inizia il regno. Lode Gesù Cristo. E Giovanni lo spiega in capitolo 3, versetto 16. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per salvare il mondo per mezzo di lui. Lode Gesù Cristo. E mentre leggevo Giovanni, la storia dell'Apostolo Giovanni, voi sapete che Gesù diede un soprannome a Giovanni e a Giacomo. Chi lo sa? Figli del tuono. Sapevate? Figli del tuono. Leggete la Bibbia. Ora lo sapete. Gesù ha dato un nomignolo, un soprannome. Sapete perché? Diede questo soprannome a questi due fratelli. Perché non avevano le sembianze di discepoli, evidentemente, quando Gesù li ha chiamati. Erano tutt'altro. Eppure poi Giovanni stesso parla di se stesso, lui parla. Nell'Evangelo di Giovanni di se stesso, in terza persona. Il discepolo che Gesù amava era lui. Sapete perché li ha chiamati così? Se leggiamo in Luca 9, versetto 54, dice che quando incontravano persone che erano contro, questi due, Giovanni soprattutto, disse così: Signore, vuoi che invochiamo il fuoco del cielo per distruggerli? Ma questo per considerare l'amore di Dio, per considerare come Dio trasforma le persone, come cambia le persone. Ricordate Pietro. Che discepolo particolare. Se noi guardiamo nella Bibbia la storia di Pietro, un indisciplinato, uno focoso, uno pronto a tirare con la spada, ha tagliato l'orecchio a Malco. Questi gli avevano detto a Gesù, se vuoi invochiamo. Cioè, tu immagina chi erano questi discepoli di Gesù. Immagino i religiosi di allora che cosa dicevano di questi discepoli. Ma Gesù, ma chi sono questi cristiani? Seguono a questo. Non sono come noi che facciamo la scuola biblica, che studiamo dalla mattina alla sera e impariamo tutta la Torah. Dicono, non sono come noi. Sai qual è la storia di Gesù? Che Gesù è venuto e ha trasformato il mondo. Il mondo è cambiato con la sua nascita. Questo è il Natale, questo è quello che noi dobbiamo annunziare. Gesù Cristo, stamattina Gabriella ha fatto gli auguri ai miei figli. Gabri, come gli hai detto? Dai. Nighi, il più... Non era convinto. L'augurio è quello, che Gesù nasca nei vostri cuori, ma che possa rimanere nei nostri cuori. Dice, ma è nato. E dov'è Gesù? Dov'è Gesù? È nel tuo cuore? È nella tua vita? Quindi l'augurio, detto Gabri, è un augurio giusto per tutti, pure per me. Non so per voi. Noi siamo qua. Che Gesù possa nascere e dimorare nel tuo cuore. E ti possa inondare col suo amore. L'amore di Gesù, sai che non ha scartato a Giacomo e Giovanni, che erano i figli del tuono. Cioè, questi erano tipi focosi. Sai perché li ha chiamati figli del tuono? Non erano discepoli, erano persone che solo uno come Gesù li poteva, come dire, trasformare. Cioè, stando vicino a lui, sono cambiati. Sai qual è il modello di Gesù e che i religiosi rigettano? Il discepolato. Cioè dare la propria vita, perché per essere un discepolo devi dare la tua vita. Gesù ci ha insegnato questo. Il Padre ci ha insegnato questo. Lui che con il Padre erano uno. Dice che chi ha visto me ha visto il Padre, quindi la comunione tra padre e figlio era così forte e intima che il Padre, per mandare il suo figlio sulla terra, io credo che c'è sofferenza. Lode Gesù Cristo. E Gesù è stato mandato perché lui è l'autore della nostra fede, è il compitore della nostra fede, è colui che ha il potere di trasformare ognuno di noi. Il miracolo, sapete qual è? Che quei discepoli che nessuno gli avrebbe scommesso nulla, sono diventati i discepoli esemplari. L'Apostolo Giovanni. Dice l'apostolo dell'amore, eppure la sua storia non dice che era pieno di amore. Anzi, era uno. Dice, andiamo, se tu ci autorizzi, chiediamo al Padre di mandare il fuoco. E bruciamo a tutti. Una cosa incredibile. Eppure Gesù li ama. Gesù esprime un amore incredibile. Pure Pietro dice, io non ti tradirò mai. E lui, Gesù, Pietro, basta stare. Prima che il gallo canti, mi tradirai 3 volte. Non sia mai. Ed è quello a cui gli dice, quando sarai convertito, converti i tuoi fratelli. Cioè, guarda che storia è Gesù. Il cristianesimo non è una religione, fratelli. Purtroppo gli uomini hanno relegato tutto in un canone religioso, tradizione per tradizione. Tradizione umane. Tradizione perché dice mio padre, i miei nonni, i miei bisnonni hanno fatto questo e io per tradizione. E per tradizione da noi c'era. Sapevate che c'erano omicidi? La vendetta era quasi fino a un certo tempo del nostro ordinamento italiano. non era perseguita. Lode Gesù Cristo. Poi il Signore che dice, anzi, gli apostoli che erano stati portati davanti al tribunale, dissero, ma secondo voi, noi dobbiamo seguire la tradizione degli uomini o la volontà di Dio? Anche dopo la condanna. Sai che fecero? Noi troviamo gli apostoli che stavano predicando l'Evangelo. Gli avevano ordinato di non predicare l'Evangelo, eppure loro erano lì a predicare l'Evangelo. Lode Gesù Cristo. Quindi Giovanni, che era un discepolo particolare insieme a suo fratello Pietro, dice, ma insomma, e che gruppo era questo? Era un gruppo di persone come noi, normali, perché Dio si serve di persone normali, come te, come me, persone normali. E sai che cosa fa? Li trasforma. Vuol dire che a lui gli piace questo, a Dio piace questo, perché si manifesta la sua potenza non dove c'è sapienza e potenza umana, dove c'è debolezza. E lì lui si manifesta, perché là c'è la testimonianza del miracolo, del cambiamento. Dio cambia, trasforma, libera. E sai che cosa fa? La sua missione è renderci simili a lui per lavorare nel suo regno. Lode Gesù Cristo. Non nel tuo regno, nel suo regno. Regno di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Questa è una parte di predicazione che non tanto piace, ma questa è la verità. Gesù è venuto e ha portato il suo regno. Ed egli compirà. Ritornerà a compiere visibilmente quella che è la sua missione. La sua missione sta continuando ancora oggi e attraverso di noi. Egli ha lasciato a noi la testimonianza di predicare il regno di Dio, di formare discepoli per il suo regno. Lode Gesù Cristo. Prima Giovanni 4:10. Vuoi sapere per il motivo per cui Gesù è nato? Chi lo vuole sapere? Chi vuole sapere il motivo per cui Gesù è nato? Lo volete sapere? Ve lo dico. Tu, il motivo sei tu. Diglielo al tuo vicino, il motivo sei tu. Diglielo, quello dietro, quello davanti. Il motivo sei tu, fratello, non te lo dice nessuno, te lo dico io. Il motivo sei tu. Perché tu sei colui, tu sei la ragione per cui Gesù è venuto, è nato. Questo è il vero amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio in sacrificio per togliere i nostri peccati. Lode Gesù Cristo. Perché con i peccati, con la natura di peccato nella nostra vita, noi non possiamo fare l'opera sua. Nessuno di noi è degno di servire, di fare l'opera sua con i peccati. Egli è venuto per toglierci i peccati, per purificarci, per liberarci, per trasformarci. Gesù è la risposta, perché la legge, i sacrifici umani, perdonate, i sacrifici di animali, e tante altre regole non possono cambiare il genere umano, ma solo Lui può cambiare il genere umano. E quindi, accettando Lui nella nostra vita, ecco, noi possiamo testimoniare. Io credo che in mezzo a noi ce ne sono tanti che hanno cambiato vita e sono una testimonianza vivente, perché Gesù, quando nasce nel cuore, trasforma le nostre vite, cambia le nostre vite. E le cambia per quale motivo? Non perché noi stiamo sempre in chiesa ad adorare, a pregare. Noi stiamo bene fra di noi, è chiaro. Quando incontriamo fratelli, sorelle, siamo nella gioia, ma Dio ci ha trasformati per un motivo, affinché noi compiamo l'opera sua. Pietro disse, quando erano sul monte e ci fu la trasfigurazione, dice: Signore, facciamo 3 tende. Anna, 3 tende. Allora c'erano le tende, non c'erano le case mobili. Ma questo significa che, dice, vogliamo stare qua, vogliamo stare insieme, e gioiamo. E Gesù disse, noi dobbiamo andare, dobbiamo scendere a valle a lavorare, a servire, a testimoniare. Ecco, noi abbiamo un impegno, fratelli, quello di testimoniare dell'opera sua a tutti i nostri amici, a tutti i nostri cari. Preghiamo per i nostri cari. Preghiamo per i nostri amici. Io credo che nella preghiera c'è potenza. Così è scritto. Noi dobbiamo pregare, è Lui che opera, non dobbiamo operare noi. Noi non possiamo convertire nessuno. Ci sono quelli, alcuni, che sono convinti di essere dei grandi evangelisti, no? Quelli che mettono il timbro. Dice: questo è mio, questo è mio. Ma solo Lui, solo lo Spirito Santo è colui che convince. Noi dobbiamo proclamare, noi dobbiamo pronunziare la parola, servire, fare l'opera per cui ci ha chiamato. Il resto lo fa Lui. Chi convince le anime è Lui. Chi convince di peccato è Lui. Egli mi ha convinto. Egli mi ha trasformato. Non è stato un uomo. Si è servito di uomini per annunziare la sua parola. Si è servito di uomini, è come quando noi accendiamo la macchina, no? L'accensione. Poi l'accensione finisce, poi c'è tutto il resto che si mette in funzione. E noi dobbiamo fare così, dobbiamo essere come l'accensione, come il volano, no? Vi ricordate i motorini, quelli che partivano con la messa a moto, boom, le vespe, le vespine, le lambrette. E noi siamo chiamati a trasmettere l'opera di Dio. Poi ci pensa Lui. Lui sa. Io non so se uno è salvato o non è salvato. Io so che quello che devo fare, io devo predicare l'Evangelo, devo formare discepoli. Poi, alleluia. E che cosa fa? Mentre noi facciamo questo, Egli ci dà la sua remunerazione. Egli ci carica, ci dà vita, ci dà gioia, ci dà la forza, ci dà i doni. Provvede per noi. Provvede per noi. Egli ha il potere di provvedere per noi, di essere liberi dallo spirito del presente secolo malvagio, dalla schiavitù. Sapete perché noi facciamo l'offerta durante l'adorazione? Perché l'offerta è parte dell'adorazione. Perché Dio può provvedere, vuole provvedere per te. E lo spirito di povertà che si allontana dalla tua vita. Fratello, è scritto. Molti non lo comprendono. Neanche servi di Dio lo comprendono, perché hanno problemi col denaro, con le finanze. Tutto dipende da Lui e la via della benedizione è farlo interagire nelle nostre vite, nel nostro lavoro, nel nostro denaro, nelle nostre finanze, affinché lo spirito della povertà lasci ognuno di noi, via nel nome di Gesù Cristo. Egli è colui che provvede, Egli è colui che apre le porte. Poi se tu dici no, sono io, il Signore sai che dice, ok, fai tu. Però Lui vuole provvedere. E tutti coloro che si affidano a Lui possono testimoniare che Dio è meraviglioso e grande. Alleluia. È un insegnamento. E insegnare al popolo la via della benedizione e della prosperità, cioè di nulla mancante, che non è che nel sapere onorare Dio e dare a Dio il giusto. Quella donna, quella vedova, diede pochi spiccioli. E Gesù lo cita, lo dice ai discepoli. Dice, quella donna, disse, ha messo molto più di voi. Qualcuno dice, inizio, ma io ho messo un foglio di carta. Ha messo molto più di voi, ha messo tutto quello che aveva, perché la sua fede è in Dio. E Dio provvede per lei. Lode Gesù Cristo. Non c'è nessuno che nel popolo di Dio raccatta il pane. Sai che nessuno può dire che ci sono poveri nel popolo di Dio? Perché Dio provvede per il suo popolo. Proprio per quelli che sono suo popolo. Lode Gesù Cristo. C'è una parte sola dove il Signore parla di un Dio che è mammona. Il Dio del denaro, dove tutto, che mammona, tu non puoi servire Dio e mammona. Noi dobbiamo insegnare la via della benedizione e della prosperità al popolo. Ci sono popolazioni poverissime, ma sono di nulla mancante. Poverissimi in un sistema economico, sociale, eppure sono nella gioia. Non gli manca nulla. Sai perché? La loro fede è nel Signore. E quello che hanno, come la prima chiesa, lo mettono a disposizione del Signore. Una cosa incredibile, verità. Gloria a Gesù Cristo. Ho detto ora, dopo, non prima, perché se uno, no, uno pensa che chissà perché la sto dicendo. Ma è la via della vita, della benedizione, della prosperità, è Gesù Cristo. Ha detto Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Gesù, oggi è nato, lo festeggiamo, ma vogliamo comprendere pienamente chi è Lui e se è nel nostro cuore, se è nato Gesù. Io credo che Gesù è nato nei vostri cuori. E spero che possa dimorare nei vostri cuori e possa vivere nei vostri cuori e non solo nei vostri cuori, nei nostri cuori, e non lo dobbiamo trasmettere agli altri attraverso la sua parola, perché possa vivere anche in altri, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica. Io questo avevo stampato, il vero significato del Natale. Gesù, alziamoci in piedi. È venuto per stabilire il regno. E con chi E come? E noi sappiamo dove è nato. Sappiamo con chi. Cioè, in cose normali, anzi, quelli che il mondo direbbe non servono a nulla, in una mangiatoia, con discepoli che sarebbero stati scartati dalle religioni, dai capi religiosi, penso che Pietro, Giacomo, Matteo, quei discepoli, la maggior parte di loro, non aveva una bella reputazione. Matteo era un esattore delle tasse, allora l'esattore delle tasse mi dice, Pietro, Giacomo e Giovanni, mi dice, questi figli del tuono, terribili. E Dio vuole fare il regno di Dio insieme a noi, persone normali, nel nome di Gesù. Che poi normale non siamo più, diventiamo soprannaturali, nel nome di Gesù Cristo.